Domenica 22esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 16, i versetti 21-28. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. E allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità, io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno». Dal libro del profeta Geremia, capitolo 20, i versetti 7-9. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Dalla lettera ai Romani, capitolo 12, i versetti 1-2. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Invochiamo su di noi la sapienza del Signore, perché illumini la nostra mente, dilati il nostro cuore, e accogliendo la sua parola possiamo comprenderla, viverla nel cammino di annuncio e di testimonianza verso il suo regno. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. 22esima domenica, la domenica del primo annuncio della morte e resurrezione. Domenica scorsa abbiamo ascoltato Pietro e con lui la Chiesa, che ha confessato la sua fede in Gesù e ha ricevuto in cambio le chiavi del regno. Ora è provato nella fede. Quando Pietro riconosce in Gesù il Figlio di Dio, egli è il discepolo. Quando invece non accetta il mistero di morte che segna il destino di Gesù come quello della Chiesa, Pietro diventa un Satana. Anche qui, come nella descrizione dell'Apostolo Pietro che cammina sulle acque, rimaniamo colpiti dal contrasto tra la sua fede e la sua mancanza di fede. Gesù è stato riconosciuto da Pietro come il Cristo, il Messia atteso. Ma in che modo? senza dubbio nella gloria di una regalità vittoriosa, ed era appunto la preoccupazione di Gesù. Ora il Maestro si presenta come servo sofferente, quello di cui ha parlato il profeta Isaia, che riscatta il suo popolo attraverso la passione e la morte, e anche e soprattutto attraverso la risurrezione. Risurrezione che non è ancora chiara di che cosa egli intenda con questa parola. Ed ecco Pietro, che impulsivo, spinto da un amore poco illuminato, si ribella all'apparente crudeltà del piano divino. Ecco all'improvviso un totale capovolgimento della situazione. Lo stesso Gesù, che poco prima aveva detto a Pietro «Beato te», ora lo rimprovera aspramente. «Lungi da me, Satana». Un momento prima l'apostolo era pietra solida perché Gesù potesse costruire la propria chiesa. Adesso è un ostacolo, è pietra d'inciampo sulla strada del Messia. Gesù, che gli aveva detto «Il Padre mio che sta nei cieli te l'ha rivelato», ora afferma «Tu non pensi secondo Dio». «Lungi da me» è l'invito che Gesù rivolge a Pietro. È come la nuova traduzione ci propone: «Seguimi, passa dietro a me», un invito a seguire il Maestro. Il discepolo, come Cristo, non può eliminare dalla propria vita la croce della salvezza. Davvero i pensieri di Dio non sono quelli degli uomini. Non bisogna salvare la propria anima come si salva un tesoro, bisogna salvarla come si perde un tesoro, spendendola. Lasciamoci ora guidare dall'eucologia, l'antifona d'ingresso, Salmo 85, versetti 3 e 5. «Abbi pietà di me, Signore, perché ti invoco tutto il giorno. Tu sei buono e pronto al perdono, sei pieno di misericordia con chi ti invoca». Una supplica. L'orante innalza al Signore un'epiclesi, chiedendo la misericordia, e la sua richiesta è insistente. Una richiesta che ci riempie di gioia, perché all'inizio della celebrazione sappiamo con il salmista che il Signore ci esaudirà. E infatti, nel Salmo, è un moto di fiducia ed esultanza l'affermazione che il Signore è, per sua essenza, soave e mite. L'unico misericordioso verso tutti. Ma solo chi lo invoca nella libertà di figlio di Dio accetta il suo dono. L'alleluia, il canto all'Evangelo, tratto dalla lettera agli Efesini, primo capitolo, i versetti 17 e 18, riporta la classica invocazione sapienziale. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Un'invocazione rivolta al Padre affinché conceda e doni la grazia della sua luce, poiché senza questa luce gli occhi dei fedeli non sarebbero in grado di sperimentare e contemplare la speranza della vocazione divina ricevuta a partire dall'ascolto dell'Evangelo. Dunque, per comprendere il senso della pericope di oggi, occorre ancora rifarsi al contesto e agli occhi del cuore, a proposito di quanto abbiamo detto la volta scorsa sul messianismo di Gesù. E ricordiamo l'episodio della Trasfigurazione, che è al centro del primo e del secondo annuncio della morte e risurrezione di Gesù. La Trasfigurazione sta comunque in uno schema preciso, con tutte le anticipazioni e le riprese. Negli appunti troverete lo schema, dove abbiamo cercato di mettere in evidenza appunto la centralità dell'episodio della Trasfigurazione in riferimento agli annunci di passione. Uno schema decisivo che deve essere tenuto ben presente e ben compreso. Il Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, svolge tutto il suo programma, annunciando l'Evangelo, operando le opere del Regno. Ma ecco che, a un certo punto, sul piano umano, la sua missione appare un fallimento. Non ha intorno a sé un popolo discepolo e missionario. Ha solo 12 discepoli, numero simbolico di quel resto delle tribù di Israele. E per proseguire ha bisogno di una duplice confermazione: la fede di questi discepoli, la presenza del Padre con lo Spirito. Solo così il suo programma battesimale può proseguire verso la croce. Intorno alla Trasfigurazione dunque si ha prima e dopo, con la fede dei discepoli, con la figura del vero discepolo, il vero fine, che è l'annuncio e la formazione dei discepoli. L'annuncio della passione e della risurrezione fa scattare la reazione di Pietro, a cui segue il nuovo appello alla sequela da parte di Gesù. Gesù è il Messia, cioè l'unto del Signore. Gesù è inviato, ma non agisce con lo stile, i metodi che la gente si aspetta. Ecco perché Gesù, anziché dire andate, dite alla gente che io sono il Messia, ordina ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Messia, perché Gesù è il Messia, ma non quello atteso dalla tradizione che gli uomini si sono creati. Ed ecco dunque scoppiare il dramma, l'incidente di Pietro. È strano che nella cupola di San Pietro, lì dove a lettere enormi, dorate, c'è scritta la prima parte, quella che abbiamo visto, tu sei Pietro e su questa pietra, manca l'altra parte. E forse il mosaicista non aveva spazio, si è dimenticato la parte che segue, che rimane importante con tutto ciò che segue. Subito dopo, dunque, l'episodio letto domenica scorsa, ecco il brano che la liturgia ci propone. La ritroviamo in tutte e tre i sinottici, il che sottolinea la difficoltà che i discepoli hanno vissuto prima di accettare la rivelazione del messianismo proposto da Gesù. Dire infatti che Gesù è il Cristo non risolve la piena conoscenza della sua persona, non è il vertice maturo della fede cristiana. E infatti né Pietro né gli altri apostoli sanno precisamente che cosa significhi essere il Cristo. Certamente, Cristo, vocabolo greco che traduce l'ebraico Meshah, unto, come a dire un consacrato, una persona che ha ricevuto un'unzione rituale, così come avveniva per i re e i sacerdoti. Il termine è generico, infatti, nella tradizione giudaica Si parla del re Messia per indicare l'atteso restauratore della dinastia davidica. Dopo aver inserito l'importante parola rivolta da Gesù a Pietro, Matteo conclude la pericope della confessione messianica in piena sintonia con gli altri sinottici, evidenziando come in quel momento della vicenda i discepoli non fossero ancora in grado di predicare correttamente la persona di Gesù, la sua opera messianica. Molte a quel tempo erano le opinioni correnti sulla figura del Messia e sul modo in cui avrebbe salvato il popolo. Ognuno si aspettava un Messia secondo le proprie aspettative. In ogni caso il titolo di Messia si era caricato anche di significati politici e nazionalistici. E Gesù, comunque, non nega di esserlo, ma ordina ai discepoli di non dire a nessuno questa cosa. Anche gli stessi discepoli sono vittime delle opinioni correnti. Anch'essi si aspettano un Messia potente, politico. Pensano anzi di diventare ministri. Sperano di occupare i primi posti di questo governo che si accingono a fondare. Ma Gesù non è davvero il Cristo in questo senso. Accanto all'Evangelo, il brano del profeta Geremia. Geremia avrebbe voluto essere un profeta di prosperità, di consolazione, e invece è di contestazione. In lui la parola di Dio è un fuoco divorante, ma come Mosè, come Elia, è incompreso, disgustato, deluso. Come Gesù nel Getsemani, Geremia prova nello stesso tempo l'annientamento dinanzi alla sua missione e la parola lo vince in ogni resistenza. Perché ti ho incontrato, sembra dire Geremia. La vita è già difficile di per sé, perché complicarla ancora di più con questa esperienza bruciante di fede? Il profeta, infatti, è inviato a annunciare due fatti, essenzialmente. I peccati del popolo, che sono saliti fino al trono di Dio. Peccati che il Signore non tollera più. Ecco perché Gerusalemme sarà punita fino alla distruzione. Ma c'è anche la salvezza. Se gli abitanti di Gerusalemme muteranno la loro condotta, cammineranno secondo la legge divina, il Signore li salverà. Geremia, portaparola di Dio, annuncia la parola di Dio e ne subisce tutte le conseguenze. Il popolo, infatti, soprattutto nei responsabili, hanno fiducia solo nell'istituzione visibile, il Tempio, considerato poco più che un amuleto scaramantico. Si sentono protetti e al tempo stesso impuniti. Il profeta, accolto come profeta di sventura, è minacciato di morte. Intanto è incarcerato. Geremia comprende la sua sorte. Il Signore vuole come stritolarlo. Egli si trova in mezzo tra Dio e un popolo arrogante, un popolo che non si converte, per cui è un nemico. A lui è rivolto disprezzo, scherno, violenza fisica, minacce di morte. La vita del profeta sembra quasi inutile agli occhi del Signore. Il Signore sembra aspettarsi in modo quasi indifferente e cinico la sua fine, come uno strumento che si getta dopo l'utilizzo. Del capitolo 20, i versetti 7-13, 14-18 sono tra i più intensi nel descrivere l'esistenza dolente del profeta Geremia. Ci rivelano l'animo insieme mite e ritroso, forte e tenero, tenace e sensibile, di una sensibilità esasperata in una fede illimitata. Ma anche la resistenza umana ha dei limiti. E per quanto grande, il profeta è giunto all'esasperazione e all'abbandono. Anzi, nella sua contemplazione della volontà divina e degli effetti su di essa, è giunto a contestare faccia a faccia il suo Signore. Si sente schiavo e moribondo, si ribella, affronta il Signore con veemenza incontrollata. Neanche Mosè ha osato tanto nelle sue traversie. Il linguaggio di Geremia ci appare inaudito. Egli usa il verbo patà, che significa aprire qualcosa, come ad esempio l'animo di un altro, convincerlo, ma con l'inganno. Così come si convince con l'inganno una ragazza a mancare, una donna che agirà così verso il marito di un'altra, seducendolo, per far sottostare l'uomo alle proprie voglie ignobili. Un vocabolo che si usa quando un uomo seduce e rovina una ragazza. Si legga Esodo 22:15. Così anche di una donna che seduce un uomo con le arti d'inganno. Si legga Giobbe 31:9. Nel primo libro dei Re ritroviamo lo stesso vocabolo quando uno spirito malvagio porta alla guerra i re di Israele e di Giuda. Primo Re 22:22. Gli idoli e i falsi profeti sono formidabili seduttori. Ma ritroviamo nel linguaggio dell'amore divino anche la stessa seduzione con cui il Signore riconquista la sposa infedele. Osea 2:16. Con un gioco di parole il Signore lo ha sedotto, lo ha convinto con l'inganno, e il profeta si è lasciato sedurre. È caduto nell'inganno. Geremia usa tutte le sfumature che fin qui ho cercato di mettere in evidenza. Egli si credeva un giovane inesperto già nella sua vocazione, ed ecco che invece si sente ora come una ragazza sedotta, violata, rovinata. Ma l'inveire di Geremia va anche oltre. Il Signore gli ha usato violenza, come gli scellerati e gli infami agiscono con una ragazza o con una donna. E come una di queste povere creature che hanno ricevuto la suprema ingiuria nella loro più intima dignità, mentre riconosce che il Signore è più forte di lui, Geremia gli rinfaccia crudamente che a causa sua è diventato la beffa di tutti. Obbedendo a lui, Geremia ha parlato, ha denunciato, con rabbia profetica, ha messo in luce la violenza e l'oppressione che regnano in mezzo al popolo di Israele. Non vi è che obbrobrio e scherno per il profeta, a causa della parola che egli reca. E l'amara riflessione su questa condizione porta il profeta al rifiuto. Non voglio parlare più nel nome del Signore, non voglio proclamarlo. E tuttavia nel suo cuore quella parola diventa fuoco bruciante. Il Signore aveva avvertito, ricordiamo Deuteronomio 33, versetto 2, di essere un fuoco divoratore. Geremia lo comprende adesso. Chi possiede il sogno e chi possiede la parola e dunque non è forse la parola come il fuoco, dice il Signore, come martello che frantuma le rocce? Che deve fare dunque il profeta? Ha resistito, ma poi ha dovuto cedere. Del resto lo aveva già sperimentato, quando aveva annunciato: «Io sono ricolmo dell'ira del Signore e non posso più contenerla». Anche il Salmo responsoriale: «Ha sete di te, Signore, l'anima mia», Salmo 62, con il responsorio, dichiara l'assemblea con il salmista che il Signore è nel desiderio di tutti i fedeli, come l'acqua che disseta la fonte che ristora, come la cerva alle fonti d'acqua. Ma vorrei riprendere la nostra pericope, che inizia con una formula: apo tote erxato. Da allora cominciò. Troviamo il termine arco che scandisce alcuni momenti essenziali della vita storica del Signore. Un'espressione che proviene probabilmente da Marco, lui la usa per ben 14 volte in riferimento a Gesù, anche Luca 8 volte, Matteo solo 5, ma importanti. Capitolo 4, versetto 17, cominciò ad annunciare l'Evangelo. 11, 7, cominciò a parlare di Giovanni Battista. 11, 20, cominciò a rimproverare le città incallite del peccato. 16, 21, cominciò a spiegare. E infine, capitolo 26, versetto 37, cominciò ad essere nell'angoscia e nella forte sofferenza al Getsemani. Tutta l'attività di Gesù è introdotta dalla formula: da allora Gesù cominciò a predicare. Questa formula si ripete ora al centro della sua missione, ovvero a quel punto di svolta di cui abbiamo parlato ieri. Gesù che comincia a spiegare, e mentre predica, è il verbo kerissein, che riassume appunto quella prima parte del ministero di Gesù. Qui ora è il verbo spiegare. Gesù ha annunciato. Il Maestro adesso comincia a spiegare ai discepoli ciò che è troppo grande per loro e difficile da accettare. Gesù comincia qui una vera catechesi che progressivamente condurrà gli apostoli a quella iniziazione dello Spirito Santo. Gesù procede per gradi. Si presenta ad essi come l'uomo investito dalla potenza dall'alto. È l'annunciatore del regno. Lui opera i segni prodigiosi che inaugurano il regno di Dio. Comincia dunque con questa fase, quel destino che il Padre gli ha assegnato, che riassumiamo nella croce e nella gloria. Un nuovo inizio, il cammino di Gesù verso la passione, morte e resurrezione. Ecco la catechesi di Cristo, che dunque culmina in quella terrificante esperienza della croce, e dopo la croce la resurrezione. E tutto sarà per i discepoli, informazione preziosa, catechesi ricca e formativa. A che cosa fa riferimento? Da allora, abbiamo detto, cominciò. Dalla confessione messianica che i discepoli hanno professato. Gesù, infatti, è il Messia, figlio di Dio. E Gesù continua. È necessario, bisogna che. Per Gesù, infatti, deve andare a Gerusalemme. È un atto di obbedienza il suo, obbedienza al Padre, al piano che è stato fissato. È nel disegno di Dio, è la volontà di Dio andare a Gerusalemme dunque. Il verbo, tuttavia, non vuole indicare semplicemente la necessità di un essere umano di affrontare il suo destino di morte. Qui si tratta di una necessità teologica, un dovere che deriva dal misericordioso piano di Dio, che si realizza in questi eventi con la libera testimonianza del Figlio. E fin qui sono tutti d'accordo. Sanno che Gesù deve andare a Gerusalemme. Ma l'Evangelista aggiunge a soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti, degli scribi. Il fallimento di Gesù è causato infatti dall'intervento ufficiale del Sinedrio, che qui è ricordato nei suoi tre gruppi principali. Anziani, sommi sacerdoti, scribi. Tre categorie di persone che costituivano il Sinedrio, il massimo grado giuridico di Israele. E fin qui si poteva anche essere d'accordo. Gesù deve andare e gettare all'aria questo mondo di corruzione che il Sinedrio rappresentava. Invece, ecco la doccia fredda. Gesù deve andare, soffrire e venire ucciso. Si noti che tra i nemici di Gesù non vi sono farisei, o meglio, non vengono nominati i farisei. Può il Figlio di Dio morire? È la prima volta che Gesù annuncia la sua morte. E questo ai discepoli appare una bestemmia. Gesù annuncia la sua morte. e questo costituisce una brusca svolta nel cammino spirituale ed umano dei discepoli che Gesù ha con sé. E poi un annuncio: risuscitare il terzo giorno. Anche questo assolutamente incomprensibile. Si discute molto sul terzo giorno. Certo, vi sono alcuni anticipi nei testi dell'Antico Testamento, si pensi ad esempio a Osea 6:1-6, ma non tutti gli autori considerano questa citazione in riferimento alla resurrezione al terzo giorno. Anche Paolo dirà, 1 Corinzi 15:4, che le scritture ne parlano, e tuttavia il senso rimane misterioso. Sembra che Dio permetta un fatto, l'uccisione del figlio, e solo per un breve tempo. 1, 2 giorni, ma al terzo il rimedio sovrano, la resurrezione. Ma ecco l'incidente. Pietro lo trasse in disparte, afferratolo, lo attirò verso di sé. Ricordiamo quanto abbiamo detto la volta scorsa. È Pietro che afferra Gesù. E quando gli evangelisti presentano il discepolo che sta compiendo un'azione contraria a Gesù, tolgono il nome, Simone, docile all'ascolto, e lo indicano col soprannome, che ha un significato negativo. Pietro è il testardo, l'ostinato. È il nostro caso. Qui non c'è Simone, c'è Pietro. E Pietro reagisce con parole che sanno di rimprovero. Cominciò Erzato a rimproverarlo. Dio te ne scampi. Rimprovero, ma anche implorazione dell'intervento divino. Umanamente parlando, non possiamo dare torto a Pietro. Forse ognuno di noi, nella stessa situazione, avrebbe agito nello stesso modo. Ma il dramma è proprio questo: compiere la volontà di Dio. I pensieri dell'uomo si scontrano facilmente con quelli di Dio, che ha una logica che è più alta, imprevedibile, la logica dell'amore. La prima lettura ci ha presentato un Geremia che avrebbe voluto essere profeta annunciatore di prosperità, di consolazione, e invece lo deve essere di contestazione. Come Mosè, come Elia. Abbiamo parlato di Geremia, profeta incompreso, disgustato, deluso, come Gesù nel Getsemani. Egli prova dolore, annientamento dinanzi alla sua missione, ma la parola con la sua potenza vince ogni resistenza. Ecco che Gesù cominciò a sgridarlo. Epitimao è lo stesso verbo usato da Gesù in Matteo 8:26, quando sgridò il mare o quando scaccia i demoni. Si pensi in Marco 1:25. Gesù sgrida per eliminare i demoni. Per Pietro, quello che Gesù ha detto non viene da Dio. È il risultato di una possessione demoniaca. Ecco dunque il rovesciamento. Ciò che Gesù ha usato contro i demoni, Pietro ora lo usa contro Gesù, che considera come un indemoniato. Cominciò a sgridarlo: Dio ti perdoni. Lo scongiuro biblico si adoperava per quanti avevano abbandonato Dio. Per questo si era soliti dire: Dio ti perdoni, perché soltanto Lui può perdonare questo grave crimine. Quello che Gesù ha detto per Pietro è talmente grave che Gesù appare posseduto dal demonio e come uno che ha abbandonato Dio. La reazione di Gesù è terribile. Poco prima lo ha proclamato beato. Adesso lo dichiara Satana. La nuova traduzione ha finalmente corretto la precedente versione, lungi da me, che rendeva male il senso del testo greco, dove letteralmente il maestro non scaccia il discepolo, ma lo invita a porsi alla sua sequela. Gli spiega il modo in cui si manifesta davvero la fede, ovvero nel seguire la persona e lo stile di Gesù, non nella pretesa di insegnargli la strada. Mettiti dietro a me è dunque l'imperativo della vocazione, seguimi. A Pietro, che in questo momento è ispirato dalla carne e dal sangue, Gesù ordina di seguirlo. La risposta del Signore non fa che riprendere alla lettera l'esorcismo con cui nel deserto aveva respinto l'attacco più insidioso del Satana. Ricordiamo la terza tentazione, capitolo 4, versetto 10. Gesù adopera lo stesso imperativo: vattene, Satana. L'Evangelista qui riproduce quella tentazione nel deserto. Le tentazioni nel deserto sono durate 40 giorni, ma 40 è anche il numero che indica una generazione. 40 anni nel deserto, il tempo affinché scomparisse la generazione di coloro che si erano rifiutati di entrare nella terra promessa. Libro dei Numeri, capitolo 14, versetto 20. Dunque Gesù è stato tentato tutta la vita. E qui l'Evangelista ci fa comprendere. È il Satana. All'Apostolo, però, dà una possibilità. Gesù dice a Pietro: vieni dietro di me, mentre a Satana aveva detto: vattene. Notiamo anche che Pietro aveva afferrato Gesù, tirandolo verso di sé, quasi a volergli imporre la sua volontà. Gesù invece gli risponde: non io, ma tu devi seguirmi. Ed è l'unica volta che nei Vangeli Gesù si rivolge a qualcuno in questa maniera. Innanzitutto il titolo tremendo, Satana, che significa nemico, avversario. L'idea trionfante che Pietro ha di Gesù, Messia vittorioso, è quella di Satana, di un avversario del disegno di Dio. Da pietra adatta a costruire la comunità è diventata pietra d'inciampo, gli dice Gesù. Tu mi sei di scandalo. Scandalon, nella lingua greca, indica la pietra che fa inciampare, come quei sassi che troviamo in campagna, una parte solidamente conficcata nel terreno, una piccola parte scoperta. Ecco l'inciampo, la caduta rovinosa. Il termine scandalon, qualcosa che fa cadere, che fa inciampare. Il discepolo, infatti, che pur aveva riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio, diventa un ostacolo al cammino della comunità che avrebbe dovuto invece edificare. Ecco allora, come abbiamo detto la volta scorsa, l'Evangelista carica la figura del discepolo affinché rappresenti tutti noi. Ognuno di noi, infatti, può essere pietra per costruire la comunità, se riceviamo dal Signore la grazia e la accogliamo nel nostro cuore. E questa grazia è come la vita che riceviamo, siamo capaci di trasmetterla e allora davvero costruiamo la comunità di Dio. Se invece coltiviamo desideri di potere, di ambizione, di successo, siamo pietre d'inciampo, siamo dei Satana che Gesù rifiuta, perché facciamo inciampare gli altri. Non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. E ricordiamo ancora, lo abbiamo detto la volta scorsa, che il termine uomini nell'Evangelo di Matteo ha significato negativo, perché indica persone che non hanno lo Spirito. Gesù si rivolge ora a tutti i discepoli. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non solo Pietro, ma anche gli altri discepoli pensano allo stesso modo. Ed ecco che la catechesi di Gesù riprende, sottolineando quello che è importante. Non soltanto lui deve morire, ma anche i discepoli, se vogliono assimilarsi a lui in modo perfetto. Sono parole dure, che nessuna sottigliezza esegetica potrà mai attenuare o ridurre. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. L'uomo con le sue forze può forse conquistare il mondo, ma non la propria anima, la realtà più preziosa, anzi, l'unica preziosa, che è impagabile. Il discorso dunque viene rilanciato e spetta ai discepoli disporsi in modo da ricevere la ricompensa. Il Signore infatti dona a tutti la possibilità della salvezza, che è lo Spirito Santo, ma la dona dalla croce e dalla risurrezione. Se qualcuno vuol venire dietro a me, a Pietro Gesù ha detto: torna a metterti dietro di me. Gli dice: rinnega te stesso, il che significa non frustrare la propria esistenza, ma rinunciare a questi falsi ideali di ambizione. E se qualcuno vuol venire dietro a me, sollevi la sua croce e mi segua. Abbiamo già avuto modo di affrontare in altri incontri il tema della croce. Croce che non è, come comunemente si dice, data da Dio. La croce è scelta dagli uomini. La croce è il patibolo, il supplizio, che non è quello che Dio dà, ma è ciò che volontariamente, liberamente, per amore, coloro che vogliono seguire Gesù prendono da sé. Andare dietro a Gesù, per il discepolo, significa fare tre cose. Rinunciare ai progetti del proprio io, della propria mentalità umana. Affrontare con coraggio la condanna a morte. E infine accogliere la proposta del Messia, imitandone la vita. Ora, la frase più strana è proprio questo, prendere la croce, che noi abbiamo fatto diventare un luogo comune, come dire, avere pazienza, sopportare una difficile situazione. Questo per noi significa la parola croce. Ma ricordiamo che al tempo di Gesù la croce era semplicemente uno strumento di morte, una morte orribile. L'espressione prendere la propria croce era facilmente compresa dalla gente di quel tempo come immagine per indicare il rischio di una condanna a morte. È proprio per questo che l'espressione di Gesù significa tener conto che seguirlo può significare umanamente lasciarci la pelle. Se qualcuno vuol venire dietro a me, dice Gesù, si prepari al peggio, perché non gli propongo una vittoria facile né una buona sistemazione, ma davanti c'è un rischio molto serio, addirittura essere condannati a morte. Se dunque uno è disposto a lasciare la sua mentalità e a rischiare la vita, può seguire Gesù e imitarlo. La croce, lo ribadiamo, non è data, ma è presa per seguire Gesù. La croce non è sofferenza, malattie, come spesso noi lo intendiamo. Nel linguaggio biblico era la pena riservata agli ultimi della società, una morte dove il condannato perdeva completamente la sua reputazione, la sua dignità. Gesù dice: se qualcuno desidera successo, se qualcuno ha ambizioni di potere, non pensi di seguirmi, perché seguire me è perdere completamente la propria reputazione. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Ma ecco che Gesù, approfondendo, spiega che cosa significa andargli dietro. Seguire Gesù è fare della propria esistenza un dono per gli altri. E dunque non solo non perde la vita, ma la ritrova in pienezza. Mettere la propria vita al servizio degli altri, anche se apparentemente può sembrare rinuncia al successo, al potere, una vita sprecata, per Gesù queste persone si realizzano pienamente. Coloro che volontariamente, liberamente e per amore mettono la propria vita a disposizione degli altri, ovvero chi perderà la propria vita per causa mia, a Gesù promette che la troveranno. Troveranno la vera vita, la vita in pienezza. Il termine psiche, qui utilizzato, indica appunto l'interezza dell'uomo, anima e corpo, se vogliamo essere chiari. Chi invece vorrà salvare la propria vita? Chi utilizzerà gli altri per il proprio vantaggio? Questi perdono la vita definitivamente. La vita si trova quando si accetta di perderla. E questa non è un'esistenza dimezzata, abbiamo detto, ma un'esistenza piena, traboccante di gioia. Il verbo greco eurisco richiama infatti la scoperta gioiosa, l'abbiamo ritrovata in Matteo 13, il discorso delle parabole, è il grido del mercante di perle, del contadino che si imbatte del tesoro nascosto nel campo. Per causa mia è il rilievo importante. Quando il discepolo subisce rinunce, privazioni, persecuzioni, è tutto per custodire il suo rapporto con Dio, ecco, vivere già la beatitudine promessa da parte del Signore. La legge del perdere e del trovare non si realizza solo nell'escaton, ma già nell'oggi del discepolo. Già oggi, accettando di perdere la propria vita per causa del Signore, noi la viviamo pienamente e in tutta la gloria che deviene da Dio. Il versetto 26, quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi danneggia la propria vita? L'uomo può anche accumulare ricchezze, successi, onori, guadagnare il mondo intero dunque, ma quest'uomo ha fallito completamente la propria esistenza. Infatti chi insegue ambizione, ricchezza, successo, sono persone che hanno fallito la loro esistenza, che non ha significato. Che cosa può dare un uomo in cambio della propria vita? Per Gesù, porre la sicurezza della propria esistenza nell'accumulo dei beni è rovinarla completamente. Vi assicuro, versetto 28, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Siamo quindi alla conclusione. Subito dopo avremo l'episodio della trasfigurazione. A questi discepoli, a Simone, che non comprende Gesù, perché pensa che la morte sia la fine di tutto, Gesù nella trasfigurazione mostra qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Non è la diminuzione, ma la potenza. La morte non distrugge. La morte consente la piena libertà di tutte le energie, di quelle capacità che nella vita terrena non ha avuto la possibilità di esprimere. La morte per Gesù è un dormire, e il dormire è un aspetto dell'esistenza che consente quasi di prendere con più vigore la vita. La proposta liturgica di questa domenica, dunque, ci aiuta a recuperare attraverso Cristo quella dimensione battesimale in rapporto al vissuto quotidiano che non sempre facciamo rifulgere in tutto il suo splendore. Ancora oggi il Signore ci offre la passione. Cercando di scuoterci dalle illusioni, dai bisogni indotti, dal turbamento, dal frastuono dei miti inconsistenti, dalla superficialità delle proposte religiose, dell'arrivismo sociale. Ognuno di noi deve offrire con la sua vita un cristianesimo vero e fecondo. La seconda lettura, Paolo scrive: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, e questo il vostro culto spirituale. Un invito alla coerenza tra fede e vita, in quel mistero che, celebrato nella fede, deve essere espresso poi nella vita, nelle scelte di vita. Perché se veramente noi prestiamo attenzione alla vita di Cristo, subito percepiamo come in Lui la parola sfoci sempre nell'azione, come l'insegnamento si faccia adempimento. Questo è lo spartiacque della fede, dove la croce non è letta come fatalità subita, ma fedeltà sposata, il servizio al posto del dominio, la misericordia al posto della condanna, la giustizia al posto del sopruso. E chiudo con la preghiera di Colletta, che ci fa pregare così: rinnovaci con il tuo spirito di verità, o Padre, perché non ci lasciamo deviare dalle seduzioni del mondo, ma come veri discepoli, convocati dalla tua parola, sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito, per portare ogni giorno la croce sulle orme di Cristo, nostra speranza. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.